Capitolo 20. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Allora, cerchiamo di organizzarlo, tutto questo capitolo, che poi leggeremo. Allora, dopo di questo, Maria ritorna al sepolcro e la vedremo all'esterno del sepolcro, e ci sarà l'apparizione di Gesù risorto a Maria di Magdala. Dopo di questo, l'apparizione ai discepoli, ai 10 e poi agli 11. Chi sono i 10? Escluso Giuda, escluso Tommaso. L'altra scena, gli 11, escluso solamente Giuda. Ci sono tutti. Quindi questo è il capitolo 20, poi con la sua conclusione, che è chiamata la prima conclusione del Vangelo di Giovanni. Poi c'è il capitolo 21, ma di questo, se Dio vorrà, ne parleremo domani mattina. Quindi oggi speriamo di riuscire a leggere tutto il capitolo 20, speriamo. Allora, quindi le varie scene, come le possiamo organizzare? Attorno al sepolcro ci sono due luoghi, il sepolcro e il luogo di riunione dei discepoli. Due luoghi, tutti e due a Gerusalemme. Quindi tutti e due a Gerusalemme, poi i tempi. Lo stesso giorno, il primo dopo il sabato, quindi è la domenica, e una settimana dopo, per quanto riguarda, stiamo parlando del capitolo 20, per quanto riguarda Tommaso. Allora, adesso vediamo i versetti 1-18. Io ho letto fino a 10, però perché 1-18? Perché qui vengono raccontate le scene che si svolgono vicino al sepolcro. Quindi adesso ci interessa questo. E le scene che si svolgono, l'azione che si svolge, il racconto che ci viene fatto dei fatti vicino al sepolcro, lo possiamo dividere in tre scene. Quindi ecco perché non uso più la parola scena. La scena vicino al sepolcro, in tre sottoscene, facciamo così, Allora, prima scena, versi 1-2. Seconda scena, 3-10, quelle che abbiamo letto adesso. Terza scena, 11-18. Vediamo la prima scena. L'indicazione cronologica è quella che conosciamo, Noi non abbiamo, interrompo brevemente per presentarvi un'altra pagina degli appunti che vi sono stati dati. così non dimentichiamo. Numero 9, è questo specchietto riassuntivo. Allora, c'è una imprecisione, però, che ve la spiegate, perché già l'ho detta. Allora, il mattino, la collocazione cronologica dei fatti di questi racconti. Il mattino di Pasqua, il giorno di Pasqua a Gerusalemme, data indefinita in Galilea. Questi sono i luoghi in cui si svolgono i fatti. Poi, Marco, il mattino di Pasqua, le donne al sepolcro, Matteo, le donne al sepolcro, attenzione, Matteo, Gesù appare loro. Luca, le donne al sepolcro, Pietro al sepolcro, Giovanni, Maria di Magdala al sepolcro, Pietro e l'altro discepolo al sepolcro, Gesù appare a Maria di Magdala. La finale, quella che leggeremo proprio in conclusione di tutto, la finale di Marco, dal versetto 9 fino alla fine del Vangelo di Marco, la finale lunga cosiddetta, che abbiamo detto che non appartiene all'Evangelista Marco, è ispirata e canonica, ma è stata aggiunta dopo, su questo già ci siamo soffermati. Allora, quindi, come vedete, vicino al sepolcro ci sono pure due apparizioni raccontate. Una da Matteo, un'altra da Giovanni e un'altra nella finale di Marco, la finale lunga. Qual è? Quella di Maria di Magdala. D'accordo? Quindi a chi appare Gesù? Vicino al sepolcro a chi appare Gesù? Alle donne, in prima fila a Maria di Magdala. Dato incontestabile della tradizione. Sempre lei, la prima della lista. Sempre lei. Allora, il giorno di Pasqua a Gerusalemme. Adesso. Apparizione a due discepoli, Marco, vedete, non c'ha nulla. Lo stesso giorno a Gerusalemme. Matteo non ha nulla. Mentre Luca, apparizione a due discepoli sulla strada da Gerusalemme a Emmaus, apparizione a Simone, a Pietro. Ce l'ha detto? Chi ce l'ha detto? Luca, quando i due sono tornati e prima di dire loro gli hanno detto che il Signore è veramente risorto perché è apparso a Pietro. Però non è citata l'apparizione, ma non è raccontata, nel senso che c'è un racconto attorno. Sappiamo che è apparso a Pietro. La conferma da chi ci viene? La conferma da chi ci viene di questa apparizione a Pietro? Nuovi voci. Soprattutto quelli che stanno dal primo giorno. Da chi abbiamo la conferma? Che compito ingrato quello del rematore. La prima ai Corinzi, capitolo 15. E mi pare che ci siamo soffermati su quello, perché è importantissimo. Perché è importantissimo? Vi ho fatto pure i conti. Scusatemi, ve li faccio da capo pure per gli altri. qua, scusatemi, ascoltatori, già lo sapete, prima lezione. Allora, quelli che non lo sanno, state attenti, chissà riuscite voi a fermarlo immediatamente. La lettera, Paolo, quando l'ha scritta? Abbiamo messo un circa tra il 54 e il 57. Non ho voluto dare una data precisa, ma più o meno tutte le ipotesi girano tra il 54, la data più bassa, al 57 la data più alta. Dici, ma in effetti io penso che proprio quelle di mezzo sono le più precise, no? Però mettiamo circa tra il 54 e il 57. Lettera, qui scrivo lettera. Poi, che dice Paolo? Io vi ho trasmesso quello che io ho ricevuto, e cioè adesso chi lo trova, quindi così ce lo legge,
allora dico. Vi proclamo voi fratelli il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anticipato.
Ho trasmesso. Quindi la lettera fa riferimento a un momento in cui lui ha annunciato il Kerygma, che adesso sta per venire. Quando Paolo è andato a Corinto per la prima volta e ha fondato quella comunità sul Kerygma, vi ho trasmesso, quando? 50, 52, predicazione, metto predicazione orale, il Kerygma. Ha fondato la Chiesa. Siamo tornati indietro di 5 anni. Adesso dobbiamo fare un altro salto, più lungo. Continuo. Vi ho trasmesso
anzitutto quello che anch'io ho ricevuto.
Quando Paolo l'ha ricevuto, circa quando Paolo l'ha ricevuto lui. Andiamo a leggere anche degli apostoli, Anania, siamo più o meno nel 35, 36 dopo Cristo.
Due, tre anni.
Ricevuto. Allora, che significa? Avete seguito questi cozzi?
Che tu tre anni dopo.
O è difficile. Che? Questo è andato a Corinto. Quando è andato? Il 51-52. Dopo qualche anno scrive 54-56. E fa riferimento a che cosa? Quando si era quello che ha detto, e ha detto quello vi ho trasmesso. Ma non è che me lo sono inventato io. L'ho ricevuto. Quando l'ha ricevuto? Anania capitolo 10. Di 9 e 10 di Atti, dove si racconta della sua conversione cosiddetta e tutto il resto. È andato da Maria e ha ricevuto, che adesso, quindi siamo tornati indietro quasi di 20 anni, siamo vicinissimi al fatto centrale, all'evento centrale. Avete capito come, perché è importante Corinto? Allora, che cosa ha trasmesso?
Cioè, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture.
Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. È una formula, vi ho detto, trasmessa a memoria. E ce ne accorgiamo. Perché? Che Cristo
morì
per
i nostri peccati.
Per i nostri peccati.
Secondo le scritture.
Secondo le scritture.
Perché fosse colpa.
Poi, perché fosse colpa.
Secondo.
Poi, di.
E che è risorto il terzo giorno.
Chi è risorto? Cristo. Soggetto lo stesso. Allora, mettiamo acqua. A chi è? Cristo è risorto. Va bene? A primo è risorto. Quindi, a Cristo è morto corrisponde Cristo è risorto. Poi andiamo avanti.
Il terzo giorno secondo le scritture.
Per i nostri peccati il terzo giorno. Siccome il terzo giorno. Poi, quindi A, B, B primo, secondo le scritture. C, secondo le scritture, e qui c'è C primo, secondo le scritture, poi.
E che apparve a Cefa.
Allora, e che apparve. Un sepolto e che appare. Vedete come si corrispondono? E uno impara subito a memoria. Fate la prova. Cristo morì per i nostri peccati, la finalità, per i nostri peccati. Secondo le scritture, ieri abbiamo fatto lui, lo ricordate, eh? Secondo le scritture, poi e che fu sepolto. Prima frase. La corrispondenza, Cristo morì. È risorto il terzo giorno secondo le scritture corrisponde e poi e che apparve, vedete? Facilissimo da ricordare. Ci interessa, apparve a chi?
A Cefa e quindi ai dodici.
La prima qual è?
Cefa,
poi dodici, poi vai.
In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta.
Di continua.
La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un apostolo.
Benissimo. Stop. L'elenco. La prima apparizione a chi è, dice Paolo? A Pietro e poi agli undici. Quindi parla delle apparizioni pubbliche e apostoliche. Ieri, ricordate, che abbiamo detto quando abbiamo parlato dei due discepoli di Emmaus e poi dell'apparizione agli undici. Quando i due sono tornati, che cosa hanno sentito? Mica hanno detto loro prima, hanno sentito che è veramente risorto e apparso a Pietro. Una cosa è che Luca ci dice come devi riconoscere Gesù, come e dove lo devi riconoscere, e questo è rivolto a tutti, di tutti i tempi. Un'altra cosa è quando Pietro dice, quando Luca dice, però tutto questo si fonda su che cosa? Sulla testimonianza apostolica, eh? È quello l'anello di trasmissione su cui si fonda tutto, le apparizioni ufficiali, pubbliche, chiamiamolo così. Quindi Paolo che cosa ha preso in considerazione? E non solo Paolo, la Chiesa nei primi momenti che cosa doveva? Doveva fondare la morte e la risurrezione di Cristo sulla testimonianza ufficiale del collegio apostolico, con in testa Pietro. Si è spiegato? Una volta Gesù è risorto e apparso. A chi ci interessa che è apparso? A Pietro, che è il testimone ufficiale. Attenzione, non oculare, perché i testimoni oculari, come dice Luca, sono pure le donne, anzi sono le prime in questo senso, ma la testimonianza di Pietro è quella ufficiale su cui è costruita la catena della tradizione, quella è importante per la tradizione, no? Infatti gli evangelisti poi si comportano così, ci fanno capire che ci sono le apparizioni, chiamiamole private, non nel senso come intendiamo noi, nel senso di apparizioni che sono il modello di tutte le apparizioni che poi, ed è la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. Però c'è una apparizione che fonda storicamente la vita della Chiesa, ed è l'apparizione agli apostoli. Vi ho spiegato? Questo è quello che è scritto. Quindi, quando noi, da dove siamo partiti? Le donne non sono citate per questo. Paolo non le ha citate. I due discepoli, Paolo non li ha citati. Invece ha presentato la catena delle apparizioni ufficiali. Pietro, poi, chi sono? Le apparizioni pubbliche. Poi parla di un'apparizione a 500, di cui alcuni sono ancora vivi. E non dice magie. Perché? Quando lo dice questo, ricordate lo schema, lo dice quando scrive. E quando scrive sono 20 anni dopo, 20 anni, 23, 24, 25 anni, dopo i fatti successi. Beh, scusate, se stavano giovanotti di 20 anni, 25 anni, 30 anni, vivono ancora. Alcuni sono morti. Vedete, il confronto con la storia, dati precisi. Poi cita un'altra apparizione, Giacomo, forse è Giacomo della Chiesa di Gerusalemme, forse è lui. E qui vi ho messo un altro foglietto dell'apparizione a Giacomo. E quindi il Vangelo secondo gli Ebrei, non poteva essere diversamente, parla di questa apparizione a Giacomo. Poi lo leggete. Nei foglietti vi ho messo un altro, ancora riguardo alle apparizioni, visto che non l'abbiamo fatto fino adesso, alla madre. Apparizione del risorto alla madre. Questa apparizione non è citata né da Paolo, non è citata nemmeno dagli evangelisti. La tradizione bizantina, soprattutto orientale, invece ne ha parlato e parlato molto. Io vi ho riportato anche qui la pagina di un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Gamaliele, in cui si parla di questa apparizione, la proto-apparizione, cioè che significa? Che è sicuramente la prima a cui Gesù risorto è apparso, ma proprio per la fede che lei aveva, visto che qui si parla di fede, adesso lo vedremo, ma chi? Più di Maria, e allora Gesù ha apparso alla madre, prima di tutto. Ecco la proto-apparizione. Però i Vangeli di questo non parlano, forse non c'era bisogno manco che ne parlavano, perché è così, io sento nel mio cuore, così naturale il fatto, no? La proto-apparizione alla madre. Forse, io penso a un motivo, però poi mi rendo conto pure io che non... Sì, vabbè, posso pensare a dei motivi, perché c'è la madre. Che rilevanza poteva avere la testimonianza della madre nel fatto fondativo delle apparizioni di Gesù risorto? Però uno mi potrebbe obiettare, me ne rendo conto, è perché le donne. Quindi siamo lì più o meno come spiegazione. Quindi vabbè, rimane il fatto che questa è un silenzio, però appartiene forse a quei silenzi che parlano dei racconti evangelici, in tutti i modi. Io ve lo dico come tanti padri, che per me questo fatto è così scontato che, ecco, pure per me, non ne parliamo, è scontato. Lei è stata la prima credente e quindi per questo sicuramente l'ha visto il figlio. Allora, e forse prima di tutti, Riprendiamo i racconti delle apparizioni. Oh, ma avete capito che non sta sul Vangelo? Ancora poi mi fate dire, andate dicendo che Don Giacomo ha parlato dell'apparizione alla Madonna. No, è tutto registrato, questo per chi lo sente, ma se voi andate in giro a dire queste cose, abbiate pazienza, eh? Allora, il giorno di Pasqua a Gerusalemme. Luca, ai due, apparizione a Simone citata, di lì siamo partiti. La finale di Marco riporta un'apparizione a due compagni che camminavano, e non specifica più di tanto. Poi apparizione agli undici a Gerusalemme, più un racconto Luca dell'ascensione la sera stessa di Pasqua. Giovanni, apparizione ai discepoli, lo vedremo. Otto giorni dopo, l'ho messa il giorno stesso di Pasqua, però è otto giorni dopo, da capo ai discepoli, per l'episodio di Tommaso. Poi gli undici a tavola, la finale di Marco, più l'ascensione. Scusatemi, questa finale di Marco ne dobbiamo parlare domani, ma avete visto a chi somiglia? Cioè, a Marco no, ma somiglia soprattutto, se notate, a Luca un po', ma soprattutto a Giovanni. E diciamo a Luca e Giovanni. È un po' il riassunto di tutti e due. E siccome abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni è l'ultimo a essere stato scritto, ci viene così il pensiero che chi ha aggiunto questa pagina ha fatto un po' un riassunto catechistico per la comunità che leggeva anche quel Vangelo e l'ha messo dietro come pagina finale del Vangelo di Marco. Ed è una pagina ispirata. D'accordo, quindi abbiamo visto pure quest'altro schemino. Allora, il primo giorno siamo partiti da qui, l'indicazione cronologica, ma attenzione, qui c'è una precisazione. Al mattino presto, all'alba, di mattino, quando era ancora buio, sta per diventare giorno, ma lei va che è ancora buio. Beh, è una bella annotazione, no? Lei va mentre è ancora buio. E siccome noi sappiamo che questa parola, buio, notte, in Giovanni, più o meno ha sempre un peso. Abbiamo visto Nicodemo. Però non possiamo ricordare quando Giuda esce e Giovanni dice... ed era notte. Quando usa la parola che si rifà alla notte, alla sera, alla notte, Giovanni ci vuole dire sempre qualcosa. Quindi Maria Maddalena in che posizione è lei a tutti? Non è ancora la condizione del mattino, ma è la notte. Va bene? Andiamo avanti. E va al sepolcro. Attenzione, adesso. Perché ci va? Ce lo dobbiamo chiedere, perché ce lo siamo chiesti pure negli altri Vangeli. Allora, Marco che dice? In maniera un po' pasticciata abbiamo visto. Che vanno a fare? Però lo scopo si sa. Che vanno a fare? Per gli aromi. anche se è un po' pasticciata la costruzione di Marco, e abbiamo detto tanto al narratore Marco non è che proprio interessano i dettagli, ci vuole un pretesto che le faccia andare al sepolcro, e lui dice quello e non si sofferma tanto a spiegarlo. Poi Matteo invece che sono andati a fare? Ci abbiamo pure la copertina qua, la copertina, guardatele queste icone, come sono queste due? Guardate queste icone, come sono? Stanno piangendo, e quindi qual è il motivo per cui sono andate? Per fare forse il pianto rituale, sono andate per questo. Bella l'interpretazione dell'icona, c'è proprio la faccia triste che piange. Adesso parleremo di pianto, Giovanni lo riprende questo dato. Luca che sono andato a fare? Però Luca in maniera più precisa, non ha pasticciato nel racconto. Sì, sono andate per mettere a posto la sepoltura, gli aromi, vi ricordate? L'ha detto al momento giusto, che quando sono andati via dal sepolcro hanno preparato gli aromi. Maria perché va? Vi ho detto, dopo dice che piange. È andata a fare forse quello che sono, secondo Matteo sono andata a fare le donne, per il pianto rituale. Quindi potremmo dire, in fondo, Maria va perché vuole bene a Gesù, gli vuole bene. È uno slancio di cuore quello di Maria. Ma molto, molto vicino, ecco il solito Giovanni Simbona che dice poi le cose molto concrete, molto reali. È il nostro slancio di cuore quando al mattino poi andiamo al sepolcro dei nostri cari, no? Per sistemare la sepoltura. Facciamo pure noi questo? Certo. Il mattino dopo noi ci andiamo, che non abbiamo tutti i problemi, ci andiamo il mattino dopo. Quindi, io sto cercando di darvi le soluzioni più immediate, più semplici, senza fare voli, quando non è necessario. Quando è necessario bisogna farli. E che trova Maria? E vede la pietra spostata. Lo stesso termine che Giovanni ha già usato. Sapete dove? Proprio lo stesso. Lazzaro. Però in quel caso chi ha spostato? Andate, leggete, così non si verificate, così vi rimane in testa. Dove andate? Non sapete dove andare. Capitolo 11. Gesù disse: togliete la pietra. Al versetto 38, togliete la pietra. Quindi nel caso di Lazzaro chi l'ha tolta la pietra? E in questo caso chi l'ha tolta la pietra? Un altro. E nel caso di Lazzaro come è andata a finire la storia di Lazzaro? È stato da capo sepolto. E nel caso in questione come va a finire? Non muore più. Lo stesso termine, lo stesso verbo, lo stesso ma, il significato diverso. Lazzaro era il tipo di Gesù, ma stiamo parlando di vite diverse dopo la morte. Quello era un ritorno alla vita di prima, per Gesù un'altra vita. Ne abbiamo parlato prima il primo giorno, questo? Vedete come tutto ritorna? È un'altra vita. È la stessa vita di Dio, ci ha detto Luca. È la stessa vita di Dio. È un'altra cosa. Benissimo. Andiamo avanti. quando era ancora buio, e l'abbiamo detto. Maria è nel buio, cioè è prigioniera ancora di una logica umana. Lei va a trovare un cadavere, un morto, va per quello, è legata a lui, ma è un morto che va a trovare. Però poi sapete che dice nelle sue parole? Guardate, sono importanti le parole di Maria quando comunica questa sua scoperta. Che dice? E disse loro: hanno portato via il Signore. È come uno spiraglio che si apre dentro le parole di Maria Maddalena. Parla del Signore come di un vivente, è ancora nella notte, è ancora nella notte, però questa parola ci dice che è aperto uno spiraglio. Forse non si aspetta tutto quello che poi accadrà o che è accaduto. Forse però l'amore è così forte che lascia aperta una porta. Possiamo dirlo. Lascia aperta una porta. L'amore non si rassegna mai, è vero? Non è ancora la fede, non è ancora la speranza in tutto quello che adesso lei conoscerà, però è una donna che ama, è una donna che ama, e l'amore tiene in piedi uno spiraglio aperto. Per che cosa? Non lo sa nemmeno lei, eppure dovrebbe saperlo, è vero? L'abbiamo imparato da Luca, da Marco, eppure dovrebbe saperlo. Ma evidentemente la novità è troppo grande per poter essere immaginazione pure dell'amore. Allora, quindi abbiamo detto che questa scena, che fa Maria? Adesso vi invito a seguire per adesso una traccia che unisce tutte le scene. Versetto 1. Quindi va al sepolcro quando è ancora buio e vede la pietra tolta. Vede. Ve lo scrivo. Qual è il verbo che usa?
In italiano è in italiano, poi le sfumature non si colgono bene, non è uno sfoggio fuori luogo di conoscenze, ma per farvi capire. In greco blepo, vede.
Poi andiamo avanti, versetto 5. Pietro vide. No, è l'altro. L'altro discepolo, quello che Gesù amava, che fa? Vede lo stesso verbo. Andiamo avanti. Al versetto 6. Poi Simon Pietro entra e, come dice l'italiano? Osservò. Ha tradotto, il traduttore si è sforzato di rendere. Non è lo stesso verbo, è un altro verbo in greco.
Che abbiamo già incontrato negli altri evangelisti. Vi ricordate? Marco, le donne osservarono la morte in croce. Osservarono il sepolcro, come era stato deposto e dove era stato deposto, osservarono.
la pietra tolta e poi entrarlo. E ricordate, era questo il verbo. L'italiano dice osservare. Aspettate, poi vi spiego. Andiamo avanti. Versetto 8. E vide. Un altro verbo. Tre verbi. Orare. Vi ho lanciato su una traccia che poi approfondiremo. In pochi versetti, tre verbi, uno diverso dall'altro. Allora, seconda scena. In questa scena il sepolcro acquista molta importanza. Che vuoto, adesso lo testimoniano chi? Non solo una donna, ma due, che fanno parte del gruppo apostolico. Cosa c'è nel sepolcro? Qui la traduzione come traduce? Teli e sudario. Io ho detto, scusatemi, su questo problema non mi voglio assolutamente soffermare, sapendo benissimo che c'è un problema che si poggia proprio su queste descrizioni. E qual è il problema di cui parlo? Il problema della sindone. Pagine, fiumi di inchiostro scritti su questi termini greci. Allora, non è il caso, non ci abbiamo manco tempo, pur volendo, no? I teli, forse, vabbè, capite che sono di lino. Potremmo dire i lini, così ci capiamo meglio, no? I lini per la sepoltura. Marco ci hanno detto che era un lenzuolo, Marco ci ha detto. Giovanni precisa, parla di bende. Quindi non è un unico pezzo, ci sono molti pezzi. Però poi i lini, i lini dire significa proprio quello che dice Marco, vabbè, lasciamo perdere. Parla pure di un sudario, il panno che si metteva sul volto del defunto. D'accordo, quello che mi importa è un'altra cosa, perché ha un grosso rilievo dentro il Vangelo di Giovanni. Lazzaro, com'era Lazzaro? Andiamo da capo al capitolo 11. Allora, il morto uscì i piedi e le mani legati con bende e il volto e il viso avvolto da un sudario, vedete? Quando Lazzaro esce, c'è ancora tutto addosso, diciamo così, eh? Invece il sepolcro è vuoto e le bende sono messe lì. Quindi i legami della morte non tengono più. Il corpo del Signore Gesù è un'altra vita, un altro segnale preciso, eh? Lazzaro è ancora legato lì, perché? È perché morirà, è ritornata alla vita fisica, ecco perché, eh? La differenza fra i due. I legami della morte non possono più tenere il Signore Gesù. Allora, bende e sudario non gettati per terra alla rincusa, ma deposti con ordine. Ma questo è anche a livello, abbiamo detto, apologetico, di difesa della propria fede, è un indizio per sventare che cosa? Una diceria, quella di cui ci ha parlato Matteo. Di che cosa? Così dicendo dice, non è stato rubato. Non è stato rubato, certamente. Pietro è l'altro, Pietro con il suo nome, l'altro no. Dice quello che Gesù amava, il verbo greco, fileo, che indica un amore fatto di slancio e simpatia, di sentimento, non soltanto di ragione e per legge di appartenenza. Slancio, simpatia, sentimento. Che non sono cose brutte, sono una via per conoscere. Adesso lo vedremo. Notate un po' le azioni che fanno tutte e due e ci accorgiamo di un fatto. Vediamo, dai. Insieme, che fanno? Allora, questo fatto di correre è di tutti. Chi è che è corso per prima? Chi è corso? Allora, no. Maria Maddalena, Maria di Magdala, corre per andare a Dio. Poi, hanno portato, Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Non dice, non lo dice, no, versetto 4 che dice, correvano tutti e due insieme. Allora, correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là. Sudario, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo. Vi siete accorti di un qualcosa qui? No, come funziona questo passaggio? C'è un gioco di precedenze. C'è un gioco di precedenze, no? Cioè, sì, Pietro sente Pietro nell'annuncio, è Pietro e poi l'altro. Corrono tutti e due insieme, ma quello corre più veloce, ed è il primo che arriva al sepolcro. Però non entra. Poi arriva Pietro, ma è il primo che entra e vede. Poi entra l'altro discepolo. L'alternanza, potremmo dire, della precedenza non può avere che un valore simbolico. Cosa è che, di che sta parlando? Pietro è l'autorità. L'abbiamo capito ormai questo. È lui che deve fondare, da lui deve partire. L'altro, come potremmo dire, come lo potremmo nominare? Quello che fa, la sua caratteristica. Ma non lo so, è difficile, però ci provo. La chiaroveggenza dell'amore. Che somiglia un po' molto di più rispetto a quella di Maddalena, ma siamo nella stessa linea. Forse però, certo che c'è questo gioco. Ah, io ho letto tante pagine bellissime su questa scena di Pietro e l'altro discepolo che corrono e uno stacca l'altro e l'altro poi si ferma e aspetta che arriva. Per esempio, qualcuno ha detto che qui Giovanni vuole parlare della istituzione del carisma nella Chiesa. La Chiesa istituzionale che è sempre più lenta rispetto alla Chiesa carismatica. È sempre più lenta, la Chiesa carismatica arriva prima alla comprensione. Però poi deve aspettare sempre la Chiesa istituzione che arriva. Beh, una bella immagine. E qualcuno ci ha ricamato sopra la differenza fra il giovane e l'anziano. I giovani, con l'entusiasmo, con il cuore che scoppia d'amore, corrono, arrivano prima. Gli anziani arrivano, però non ho voluto, dobbiamo fermarci, arrivano, però la loro è la testimonianza autorevole.